Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è mercoledì 4 settembre, un salutone a tutti da parte di Stereo Dubaldi. Allora, ci avviciniamo a temperature autunnali, quanto pare dovrebbero domani fare capolino tempo cattivo e abbassamento di temperatura. E quindi la finiremo con le cartine geografiche dipinte di rosso, quelle meteorologiche, non se ne poteva più da parte di questi imbonitori e racconta favole di questi raccoglitori e propagandatori e propalatori di paura, di panico, di follie e di cose che non hanno senso, non stanno né in cielo né in terra, no? L'anno più caldo di sempre. L'altro giorno c'era poi Trevi Medio, hai capito, che dovrebbe avere una certa distacco, maggiore professionalità. Questo, dobbiamo registrare temperature più alte, non registriamo mai le temperature più basse, e questo è dovuto ai cambiamenti climatici. Aspettate, da quanto è che vivi? 50 anni? 60 anni? 40 anni? Che è? Un moscerino? Sei niente nei confronti del periodo e delle ere e dei cicli, no, di questa terra. Quindi cosa vai dicendo? Il cambiamento climatico ci sarà pure, perché viviamo magari in un momento di maggior riscaldamento terrestre, ma non è dovuto all'uomo, è inutile raccontare un sacco di balle. E poi farà seguito il periodo dell'era glaciale, come c'è stato nel 1700, dove il Tamigi e la Senna erano pattinabili, no? E ci si facevano le gare invernali di pattinaggio. Allora andiamo a Lirce, perché io spero che con l'entrata della nuova presidenza, il nuovo presidente Riccardo Ficarra Bigini, è stato eletto dal nuovo consiglio di amministrazione, si siano porte aperte, che qualcuno cominci a strizzargliesi il sederino, nel senso, è finita la pacchia di chi vuol comandare e impartire regole assurde e folli all'interno degli IRCER. Fra poco ci imporrebbero di nuovo le mascherine o cos'altro, no? Hanno ridotto quello un carcere, io lo dico apertamente, a me dispiace, ma il fatto di non poter telefonare al mattino, che non ti risponde nessuno, è da reclusorio. E poi il fatto che ci vuole la chiavetta per entrare, ci vuole la chiavetta per uscire, non è una struttura aperta, è da carcere mandamentale. Ecco, quindi non mi pare che si possa gestire una cassa di riposo con questo spirito. Io spero che Riccardo Ficarra Bigini possa darci una prospettiva e un'apertura migliore e una visione migliore della casa di riposo, allegata alla città, aperta al centro storico, aperta ai cittadini. Vicepresidente sarà Orazio Coppe, impegnato nei servizi sociali e nella cura degli anziani. Poi abbiamo anche individuati anche il presidente del centro sociale interno agli IRCER, che è Paola Virgili, imprenditrice, e il consigliere d'amministrazione che rappresenterà la fondazione all'interno della cooperativa Terra e Vita, Alessio Bonifazzi, perito agrario. Poi ci sono gli altri componenti, appunto, del CDA, fra cui un componente di minoranza che è un consigliere di minoranza. Quindi è inequivocabile che sia dell'opposizione, non quel falso consigliere di opposizione che è stato eletto nella figura di un grillino all'indomani della vittoria del 2019, a ricompensa magari dell'appoggio indiretto del Movimento 5 Stelle alla elezione di Antonio Bravi. Quindi non diciamo, cioè non forziamo gli eventi, diciamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Questo è un segnale, perché il consigliere è stato non eletto e scelto dalla maggioranza, ma la maggioranza ha chiesto alla minoranza: proponeteci una candidatura, un candidato, un consigliere o una persona eleggibile all'interno del consiglio di amministrazione, e loro hanno indicato il gruppo Regalando Insieme Graziano Bravi. Quindi più democratici di così, ma loro non lo sanno che cos'è la democrazia. Loro sono abituati all'assopia tutto, perché nella mentalità comunista di non condividere nulla. Hanno l'idea comunista della comunione, ma poi quando governano loro sono esclusivi, altro che comunione, noi siamo noi, voi non siete niente. Quindi in poche parole, per non dire parolacce, e quindi si appropriano di tutto, altro che comunisti, sono esclusivisti, esistiamo solo noi. Questo è quanto accade. Allora, adesso andiamo avanti perché andiamo a vedere un'altra notizia che apprendiamo sempre dal sito di Radio R. E precisamente Polizia di Stato di Macerata girano in auto con coltelli, denunciati due giovani. I giovani girano tutti con coltelli, basta, non ne parliamo neanche più, perché sennò questi si esaltano, si emulano, cioè imitano quelli che girano con i coltelli. Cioè, noi giovani siamo se non giriamo con i coltelli? Ma due schiaffi a sta gente non glieli dà nessuno. Ma vediamola questa notizia. Dice: nell'ambito dei controlli svolti dalla Polizia di Stato nella notte fra il 2 e il 3 settembre, intorno alle 3 veniva intercettata da parte degli operatori della squadra volante nei pressi dell'uscita della superstrada un'autovettura con a bordo quattro individui. Si tratta di italiani con diversi pregiudizi di polizia, considerata l'insofferenza al controllo, l'identità dei soggetti e lo stato di agitazione mostrato, sono stati tutti sottoposti a controllo personale veicolare. Nelle tasche dei pantaloni, due di questi quattro avevano due coltelli della lunghezza di circa 17 cm l'uno, uno 17 e l'altro di 22 cm. Avete capito? Cioè, avete l'idea di che cosa sia un coltello di 22 cm? Dice: a seguito di questi controlli sono stati denunciati per porto d'armi. Ma questi che vanno in giro con i coltelli sono gente pericolosa. Non può essere uno che cioè, va preso e considerato, ma ci stai con la testa o no? Capisci quello che stai facendo o no? Perché vai in giro con il coltello? Ma ditelo, sottoponetelo magari a una visita psichiatrica, no? Cercate di evitare il peggio, perché questi vanno in giro con i coltelli, domani, anche se li denunciate per porto d'armi, vanno in giro con altri due coltelli che non sono quelli che avete sequestrato, e sono pericolosi. Come fanno ad andare in giro con i coltelli? Per quale motivo lo fanno? Cioè, è una società pazza, folle, una società della nuova generazione di gente qua, di genitori di merda che non fanno altro che occuparsi dei figli soltanto se sono in contrasto con i professori, ma non gli frega niente se questi signori vanno in giro con coltelli da 17 o 22 centimetri. No, questi due poi non si sa neanche, vabbè, sono anche abbastanza cresciutelli, penso, anche se non riferiscono dell'età nell'identità, appunto. L'identità va bene, sì, è comprensibile, ma l'età, ovviamente non parlano di minori, quindi avranno più di 18 anni di vita, loro sono delinquenti, hanno cioè un atteggiamento proteso. Infatti con diversi pregiudizi di polizia, dice, quindi questi fanno in giro i coltelli per rapinare persone, lasciate perdere, no? Porto abusivo, porti irregolari d'armi. Vabbè, abbiamo capito, no? Noi abbiamo capito come vanno le cose in Italia. Allora, ritorniamo un attimo a Recanati, perché mi voglio riallacciare l'intervista che abbiamo realizzato all'ex sindaco Bravi l'altra sera in radio. Fra le cose dette abbiamo anche appreso che lui è andato a Venezia per la mostra del cinema e ci è andato come, non so, amante del cinema o comunque come ex sindaco, perché nel periodo in cui era sindaco ci sono state quelle riprese del film di Sergio Rubini su Giacomo e l'Infinito, Leopardi l'Infinito, una miniserie TV della Rai fatta di due episodi, ogni episodio di due ore. Quindi abbiamo un film di quattro ore, un corso, non è anche Ben Hur, neanche i Dieci Comandamenti duravano così tanto. per raccontarci che cosa? Per 4 ore puoi raccontare la vita di 4-5 grandi personaggi? No, qui si concentra su Leopardi. Attualmente è andato a vedere anche come ex sindaco come la troupe cinematografica di Rubini abbia coinvolto Recanati in questo film e la presenza di Recanati in questo film. Il sindaco, ex sindaco Antonio Bravi, ci confessa che lui Recanati non l'ha vista. Dice: sarà che io vedo le cose da recanatese, ma io non mi sono accorto di Recanati nel film che si parla di Leopardi. Anche dice: quando c'era da girare scene della biblioteca o del palazzo Gobullo, nel palazzo Leopardiano, non erano quelle nella biblioteca, nel palazzo Leopardi, le scene girate anche come interni. E allora chi sta a fa una troupe televisiva tutti quei giorni a Recanati, per poi anche perché il film è stato girato in diversi luoghi, anche a Monte Castiano, in altri centri, ma se persino Bravi non si è reso conto neanche che il film di Rubini contenga immagini che ci possa far riconoscere in alcune di queste immagini che riproducono la vita di Leopardi la Recanati, beh, francamente questo ci amareggia, ci lascia perplessi. Allora bisognerebbe vedere certe collaborazioni che sono anche collaborazioni pesanti in termini di partecipazione del comune a questi eventi cinematografici. Per carità, ben vengano, però bisognerebbe anche vedere se il sacrificio vale poi il prodotto che si riesce ad ottenere. Per Bravi Recanati non esiste in questa fiction televisiva, su di questa miniserie di su Leopardi. Va bene. Andiamo a vedere adesso che cosa dice Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi si parla di Piediripa e San Claudio senza acqua, guasto dovuto a dei lavori. Gran parte della frazione di Macerati e di alcune zone di Goridonia sono a secco. La PM al lavoro per ripristinare il servizio fa sapere che l'intervento durerà fino alle 6 di domani mattina, cioè di questa mattina, perché l'articolo è stato postato ieri. Rapina autogrill con una tanica, datemi soldi, ubigetto l'acido. Questo è un altro sistema. Poveri autogrill, sono stati presi di mira in questo periodo. Rapina con i coltelli, non potevano mancare i coltelli. Rapina con la tanica. C'è il terzo colpo messo a segno in superstrada da un malvivente solitario che però potrebbe avere dei complici nel giro di un paio di settimane. I bottini di 200 euro, pensate voi, siete disperati fradici. Ci sono dei sospettati, dice il rapinatore della Dugrile, colpisce ancora, questa volta un uomo agito nell'area di servizio clienti. No, ma una banda che agisce ancora si porta via dai 200-300 mila euro quando fa un bottino, non va su una Dugrile per prendere 500 euro, va in una banca per sfalciare la banca. No, cioè che il rapinatore colpisce ancora. No, questa volta il rapinatore seriale. Questa volta un uomo agito nell'area di servizio clienti nord in superstrada Cittanova. Intorno alle 6 di ieri mattina un rapinatore solitario è entrato nel locale e dietro la minaccia di una tanica di acido si è fatto consegnare. Ma perché doveva portare tutto quel peso quando era più semplice agire con un coltello? Quanto contenuto all'interno del registratore di cassa, il malvivente è entrato con una tanica di candeggina e con questa ha minacciato, poi candeggina non è poi così acido, così potente, minacciando le commesse riferendo che si trattasse di un acido e che lo avrebbe versato loro addosso se non avessero consegnato i contanti. Le dipendenti a quel punto hanno consegnato il contenuto della cassa, circa 200 euro, e l'uomo si è potuto allontanare a piedi, questo c'era bisogno di un po' di droga. 22 agosto ha agito a Montecoso nell'area di servizio, perché è sempre lo stesso, in direzione sud, mentre un altro colpo è stato sventato appena sabato scorso nell'area di servizio Tolentino, località Arancia, dove il rapinatore aveva minacciato con il coltello alla barista. In questo caso però i due clienti che erano all'interno hanno reagito mettendolo in fuga, quindi se è sempre lo stesso un po' disgraziato. E che poi con tutto ciò che è nata male ci ritenta, allora se è sempre lo stesso, ma io lo dubito. Maxi tamponamento in superstrada, due feriti e traffico in tilt. L'incidente in direzione Monti nei pressi dello svincolo di Monte Cossolo è successo ieri, coinvolti due mezzi pesanti e 5 auto. Comunque niente di grave, si tratta di, infatti è successo tutte le 8:30, scontrarsi due mezzi pesanti, un tir e un furgone e 5 auto. Sul posto sono intervenuti un po' tutti. Dalle prime ricostruzioni pare che il furgone stesse per immettersi nella corsia di uscita verso Montecosa quando il tir lo ha tamponato. Per l'impatto il furgone a sua volta ha impattato con una Fiat Panda e nel tamponamento sono state coinvolte altre 4 vetture. Un casino, però non ci sono feriti gravi, anche se la botta e i mezzi, alcune auto sono andate quasi completamente distrutte, comunque fuori uso. Vediamo sempre da cronache maceratesi, prima di chiudere. Scende dall'auto per una foratura, muore in A14 travolto da un furgone. Incidente successo ieri mattina intorno alle 8:30 nel tratto tra Civitanova e Loreto Porto Recanati in direzione nord. La vittima è Giovanni Corradetti, 57 anni, residente a Giulianova. Giovedì l'autopsia, aperta un'indagine per omicidio stradale. E questa non l'avevo subito vista, questa notizia è una tragedia. Scende dall'auto dopo aver forato una gomma e viene travolto da un furgone. È morto lungo l'autostrada nel tratto tra Civitanova e Porto Recanati, un automobilista di 57 anni. Si tratta di Giovanni Corradetti, libero professionista, nato a Rosseto di Abruzzo e residente a Giulianova. È deceduto a seguito dell'impatto col furgone avvenuto intorno alle 8:30 di ieri mattina. Secondo quanto sin qui è stato ricostruito, il 57enne abruzzese, mentre percorreva la 14 direzione nord, si è accorto di aver forato uno pneumatico. A quel punto è accostato in una piazzola di emergenza per constatare il danno. È sceso dall'auto ed è stato travolto da un furgone. Ma come, se stava in una piazzola, come ha fatto a essere travolto da un furgone? Quindi molto probabilmente è rimasto ancora lungo invece il tratto tragitto autostradale. Un furgone che transitava tra Civitanova e Porto Potenza in A14. Sono immediatamente scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118. Le condizioni ferito erano disperate. Di fatto l'uomo è morto sul colpo e salvargli la vita non era possibile. È stato l'investitore stesso ad allertare immediatamente i soccorsi, una tragedia inaspettata sulla quale ora le indagini dovranno far chiarezza. E come ha fatto, se in un'area di sosta è stato poi è sceso e il furgone l'ha travolto? Ma questo è tutto da spiegare, veramente non è che rimanga tutto ben chiaro. Comunque sta di fatto che l'unica cosa purtroppo tragica e chiara è la morte di questo povero uomo. Torna a casa ubriaco, la madre si rifiuta di dargli i soldi e lui la ferisce con un coltello. Siamo a Cingoli, attivato il codice rosso, la donna 49 anni, trasportata al pronto soccorso di Iesi. Anche il figlio 33 anni è rimasto ferito nella colluttazione ed è stato trasferito all'ospedale. Non sono in pericolo di vita. Quindi è il marito della donna che è tornato a casa ubriaco e ha fatto quello che ha fatto, purtroppo. Io spero che non si raggiunga il momento della tragedia, dell'irriversibilità dei fatti, degli atti, ma che questo signore venga allontanato definitivamente da casa. La Cassazione, sia la busta paga pesante, rimborsi in arrivo per i terremotati, intanto paga più, si dà fastidio alla Meloni in termini anche economici, meglio è, no? Quindi sono un po' tutti alleati da questo punto di vista. Dice sia la busta paga pesante, dice la CGIL di Macerata e il sindacato pensionati hanno vinto la battaglia giudiziaria con l'Agenzia delle Entrate. L'ordinanza riconosce la restituzione del 60% delle imposte versate. Ad oggi abbiamo iscritto circa 3.800 pratiche in provincia, quindi pensate, i soldi dovrà sborsare lo Stato, ma d'altra parte se non erano dovuti quelle imposte è giusto che ritornino ai soggetti interessati. Allora, io mi fermo qui, temporale fulmine vento, danni e disagi in provincia e non sapete quello che vi aspetta domani, Civitanova in tilt e 2 le auto a fuoco. Tutto qui, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astero Dubaldi. Ciao.